La liturgia della parola che leggiamo ci parla della fede è tutta orientata su questa virtù. Anche in modo abbastanza sorprendente per noi, no? Quando leggiamo il Vangelo, perché dunque vediamo un po' sì, perché nel Vangelo noi leggiamo quell'episodio che è accaduto al Vangelo di Matteo dopo la trasfigurazione. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua, l'ho portato dai tuoi discepoli ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Quindi sicuramente è molto impressionante questo episodio del Vangelo, perché tanto che ci fanno vedere o notare o percepire un momento di così di, potremmo dire, di impazienza o di stanchezza o di, insomma, di uno sfogo di Gesù, no? E fino a quando sarò con voi, generazione incredula e perversa, fino a quando dovrà sopportarmi. E da un certo punto di vista per noi è consolante vedere che Gesù nella sua umanità ha queste cose che abbiamo anche noi, quindi fa parte della pienezza della tua umanità. Quindi Gesù, anche tu, ecco, quando si dice, contemplando l'umanità di Cristo, si dice Gesù che si stanca, no? Gesù appunto che ha fame, sete, sonno, e quindi che si stanca, che ha bisogno di riposare, ha bisogno di fermarsi al pozzo, ha bisogno di... E così fa parte anche della tua umanità anche il fatto che ti stufi, no? E questo da un certo punto di vista per noi è molto consolante, no? Molto consolante. Cioè, anche tu, Gesù, nel tuo essere uomo hai una missione da compiere, quindi ti interessa che la missione si compia, per cui hai degli obiettivi, hai delle, potremmo dire, degli obiettivi formativi, no? oppure delle, così delle cose che, cioè, ovviamente cerchi, ecco, è da un po' che lavori, che parli, che predichi, che fai miracoli, no? E pensate anche al fatto che questo episodio appunto accade subito dopo la grande manifestazione che senz'altro è avvenuta solo ai primi, a quei tre, no? Ai tre, Pietro, Giacomo, Giovanni, no? E subito dopo, cioè se il Vangelo di Matteo c'è il racconto della Trasfigurazione, capitolo 17, 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, no? E questo accade subito dopo la professione di fede di Pietro. Pietro viene lodato, no? Non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio. Poi però Pietro diciamo, rifiuta, si scandalizza del fatto che Gesù svegli ai suoi che sarebbe stato catturato dai capi dei sacerdoti e degli scribi, sarebbe stato ucciso, sarebbe risorto il terzo giorno. Pietro lo aveva preso in disparte per dirgli: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Anche da un lato loda le cose belle, dall'altro vede appunto le tentazioni dei discepoli. Si trasfigura davanti a loro, quindi fa vedere, no, la sua divinità attraverso il suo corpo. Scendono, spiega, no? Ecco, subito dopo accade questo, cioè e si vede che mentre loro stavano sul monte hanno cercato gli altri discepoli di scacciare questo demonio, non ci sono riusciti. E Gesù si spazientisce, potremmo dire così, no? Beh, per noi questo è una cosa bella, appunto perché percepiamo la verità di tutta la sua umanità. Nella sua umanità ci può essere un momento in cui si affaccia alla stanchezza perché quello che lui tante volte ha spiegato non riesce a essere capito. Un altro, quindi noi quando ci dovesse capitare qualcosa di questo tipo, in qualunque ambito della nostra vita, questo brano del Vangelo, questo sfogo di Gesù, questo sbotto di Gesù ci può aiutare perché ci aiuta a comprendere che Gesù ci comprende. Quindi è ovvio che noi cerchiamo di trattare sempre bene le persone, di essere pazienti, di avere fiducia, no? Nell'azione della grazia in loro, nella buona volontà, eccetera, no? E nella capacità di comprendere, di crescere. Però qualche volta ci può capitare questo momento di impazienza. Allora, anche in quel momento noi ci possiamo identificare con Gesù. Questo ci aiuta a capire che seguire te Gesù non vuol dire, non so, essere sempre irreprensibile secondo un certo modello, secondo una certa idea che ci siamo fatti noi, no? Invece vuol dire partecipare con pienezza alla sua umanità. Partecipare con pienezza alla sua umanità, quindi questo ci può aiutare anche in qualche modo ad accettare la nostra umanità con quelli che a volte noi percepiamo come difetti, come ma in parte anche lo sono, ma cioè con le fragilità proprie della nostra condizione umana. E allora, però com'è bella questa umanità ricca, piena, no? Di Gesù, un'umanità anche sanguigna, se vogliamo, cioè ogni carattere va bene, perché ogni carattere umano è creato da Dio, quindi fa parte della grande diversità di questo prato immenso, no? Immenso prato fiorito che è la creazione in cui ogni persona è un fiore diverso dagli altri, no? Quindi va benissimo, c'è quello che è più calmo, che non se la prende mai, quell'altro che invece basta poco, è una specie di, così, di fiammifero infiammabile, no? E che basta proprio poco, no? Perché quindi questo, veramente siamo diversi, ma va bene questa diversità, non è che una situazione sia migliore dell'altra, può essere che per chi sta con noi, chi lavora con noi, chi abita con noi, ci possono essere situazioni che sono più facili, no? Caratteri più facili da gestire di altri, no? Però in ogni caso è bella questa, secondo me, questa umanità di Gesù è autentica, vera, no? Che anche che non ha paura di manifestarsi per quello che è, che non ha paura anche di esprimersi, anche perché poi dopo questa espressione, no? Uffa, no? Non se ne può più con voi, non se ne può più di voi. E dopo questa espressione, in realtà, Gesù dice, vabbè dai, portatelo qui da me. Cioè, non è che rifiuta di intervenire, no? Anche se noi ti comprendiamo, Gesù, che tu, cioè quello che desideri, quello che vorresti è che i tuoi discepoli siano a tal punto, come spieghi dopo, pieni di fede, che possano fare loro quello che fino adesso hai fatto tu. No? Quindi il desiderio di Gesù è quello che, insomma, che noi possiamo fare quello che tu fai. Forse in parte questo sbottare di Gesù è anche per dire, ma come è possibile, ma che devo esserci sempre io, no? Devo essere sempre presente io, cioè non posso fare una gita sul monte per trasfigurarmi davanti a questi tre che voi vi perdete in un bicchiere d'acqua, no? Quindi nella psicologia di Gesù ci può essere questa stanchezza di dover essere sempre lui, quando invece, ecco, in altri momenti manda i discepoli a due a due e tornano pieni di gioia perché vedevano, cioè perché appunto perché i demoni si sottomettevano al loro nome. Quindi ci sono anche dei momenti in cui accade esattamente il contrario, quindi Gesù esulta, no? Gesù esulta. Perché i suoi discepoli scacciano i demoni. E in questo caso Gesù si nervosisce, possiamo dire così, perché i suoi discepoli non scacciano i demoni. Comunque, indubbiamente, cioè, noi sappiamo che anche quando i suoi discepoli scacciano i demoni, li scacciano in forza della forza di Dio, cioè della forza sua, quindi noi non perdiamo questa coscienza di fede che sei tu, Signore, che operi, no? Soprannaturalmente, però lo fai attraverso di noi, no? Attraverso di noi. E quindi tu sei contento, esulti di gioia, quando esulti di gioia, cioè quell'inno di giubilo, no, del Vangelo di San Luca, capitolo decimo, è che esulta perché il Padre ha rivelato queste cose ai piccoli e non ai potenti, no? È proprio contento, no? Poi dice ai suoi discepoli: non siate contenti perché i demoni si sottomettevano, ma perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. No? Però, indubbiamente, però Gesù, tu sei molto contento, no, di questa, si intravedi tante cose belle, grandi che i tuoi discepoli possono fare lungo la storia della Chiesa, cioè ormai tu hai dato il potere, no, di sottomettere i demoni ai tuoi discepoli. E il potere di guarire, no? Che, allora, l'altra cosa interessante per noi, bella, no? È che, quindi Gesù minacciò, il demonio uscì da lui, da quel momento che il ragazzo fu guarito, poi i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte perché certo loro vogliono capire, no? E gli chiesero perché noi non siamo riusciti a scacciarlo, ed egli rispose loro: per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede paia un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Quindi, da una parte Gesù, tu appunto non, diciamo, possiamo dirlo così, se lo diciamo umanamente, la tua impazienza, è durato poco, e quindi tu continui a dare fiducia ai tuoi discepoli dicendo: se avrete fede lo farete, no? E gli dai il motivo, no? Certo, questo è comunque tutto un po', cioè è una realtà, stavo per dire, un po' complicata, nel senso che perché per noi avere più fede non è banale, anzi, sappiamo che in qualche misura, anzi, in tutta la misura, solo tu, Signore, puoi aumentarci la fede. Quindi la fede è un dono di Dio. Però almeno sapere questo, Gesù, che tu, diciamo, che la cosa che ti dispiace, la cosa che appunto ti fa un po' perdere la pazienza, se possiamo dirlo così umanamente, non è, ecco, sono alcune cose, no? In questo caso è la mancanza di fede, no? E altre volte, quando discutono tra di loro chi è il più grande, per esempio, no? Cioè, ci sono alcune cose che, oppure con Pietro, quando non comprende la logica di Dio e dice: no, questo non ti accadrà mai, come non ti accadrà mai, sono venuto per questo, no? E anche lì sono mancanze di fede. Quindi non. Invece, per dire altre cose che mi vengono in mente adesso, né ti dispiace né ti scandalizzi che loro prendano le spighe in giorno di sabato, no? Cioè, possiamo dire così che tu vai all'essenziale della rettitudine intenzione dei tuoi discepoli, no? Quindi quello che ti dispiace è che non credano in te, che non, no? Allora, perché poi mi viene in mente che subito dopo la risurrezione, si vede che cambia tutto, cioè cambia tutto, cambiano molte cose, diciamo, rimane sempre la fragilità nei discepoli, però questi, Pietro, Giacomo, Giovanni, fanno miracoli, no? Racconta gli Atti degli Apostoli, che insomma, i miracoli che fanno, cioè, per esempio, subito c'è quel passo in cui si dice che Pietro cammina e la gente metteva i malati alla sua ombra perché guarissero, no? È impressionante perché lì Pietro non fa nulla, è l'ombra del suo corpo, e quindi tutto deriva dal fatto che in Pietro è presente Gesù. Quindi addirittura avvengono dei miracoli senza neanche volerlo, no? Poi c'è per esempio la guarigione dello storpio al Tempio, Pietro e Giovanni che salgono al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui veniva portato uno storpio, costui vedendo Pietro e Giovanni, salta un po', no? Che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. Egli si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: non possiedo né oro né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. E balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E poi dopo la gente si meraviglia e Pietro dice: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché continuate a fissarci come se per nostro potere, per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, e così via, no? E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù, infatti lui, Pietro dice: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Vedete che hanno imparato, c'è stata la croce, la risurrezione, no? I discepoli hanno imparato che con la fede si muovono le montagne, no? Certo, Gesù, poi noi possiamo avere anche l'esperienza, abbiamo l'esperienza sicuramente, ce l'abbiamo, e tra di noi tanto spesso ci diffondiamo notizie, ecco, di situazioni per cui pregare, no? Con fede. Ovvio che sappiamo per esperienza che non accade sempre, e non penso che si possa dire solo sempre, perché non abbiamo fede, che so, una guarigione, no? O perché la tua volontà, Signore, appunto è superiore alla nostra, e a volte non è nei tuoi programmi che quella realtà cambi o quella persona guarisca, no? O che accada quello spostamento di montagna, che quella montagna si sposti, no? Perché probabilmente il Signore vuole che rimanga lì, quindi di fatto la realtà è molto varia, noi dobbiamo accettare poi la volontà del Signore, ecco, come si manifesta. Però penso che dia molta gloria a te, cioè nel senso ti faccia molto contento, possiamo dire così anche con parole nostre, che noi crediamo in te, crediamo, possiamo dire: io credo, Signore, che tu, se vuoi, puoi operare quel miracolo, cambiare quella situazione, cambiare quella, ottenere che avvenga quello che io penso che sia il bene, no? Per quella persona, per quella realtà, per quella situazione, per quel centro, per quella, ecco. E allora te lo chiedo con fede. Sicuramente io posso pensare, quando, anche se è una materia anche delicata per certe sedi, però quando intuiamo in cose semplici, non in cose complicate, se no ci dobbiamo rivolgere alla Chiesa, ma che c'è un'azione del tentatore che, no? Che blocca, che ostacola, che mette zizzania, no? Tra persone. Allora lì, ecco, quando si tratta cioè, in un certo senso possiamo dire, tra virgolette, poi è un ministero nella Chiesa, no? L'esorcista deve scacciare i demoni. Però anche il singolo fedele con un'Ave Maria, con una preghiera, con una... cioè in cose piccole in cui intuiamo che c'è un'azione del nemico che rende tutto più difficile, no? Non so. Allora pregare perché questi demoni che ci vogliono dare fastidio vengano scacciati, no? Questo dà molta gioia a Gesù, così come appunto accadde quando, lo citavo prima, il Vangelo di Luca. Quando tornano i discepoli, quando i discepoli mandati a due tornano e sono pieni di gioia. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72. E poi quando tornano, i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono nel tuo nome. È bello anche che noi sempre più ci abituiamo a citare il nome di Gesù. È nel nome di Gesù che i demoni vengono scacciati, che nel tuo nome Gesù. E Gesù dice: vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, vi ho dato il potere, eh? Non rallegratevi però per questo, ma perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Esultò di gioia nello Spirito Santo Gesù in quell'ora, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Allora, noi siamo contenti, Gesù, di poterti dare questa gioia e ti chiediamo di aumentarci la fede. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra madre, e Signore, aumentaci la fede.